Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno a tutte, tutti e tutto, sono Mari, come sempre conduco questa puntata di Transfeminonda e il titolo di oggi è Il cissessismo, fantasma invisibile del patriarcato. E sono qui oggi con Eva, Eva Sassicroce, e insieme presentiamo il lavoro di S. Montenegro dal titolo Ripercorrere il cessismo nel cammino della legalizzazione dell'aborto in Argentina, un opuscolo che abbiamo deciso come libere soggettività, come Assemblea Transterritoriale Libere Soggettività, di tradurre e pubblicare, e che finalmente è pronto, è visibile e leggibile. Però prima di partire con chi è S. Montenegro, vorrei tanto che Eva, come nostra pratica, si presentasse a voi. Ciao Eva.
Ciao Mari, grazie per l'invito. Buongiorno a tutte e tutti e tutto. Io appunto mi chiamo Eva Sassicroce, sono un attivista transgenere. Faccio parte appunto delle due assemblee transterritoriali di Non Una Di Meno, che sono Corpi e Terra, e Libere Soggettività Trans. E quindi sono molto contenta di essere qui questa mattina per appunto dialogare, prendendo gli spunti da questo interessantissimo libro che consiglio a tutti la lettura.
E vediamo appunto chi è S. Montenegro, no? Come sempre noi nelle presentazioni, come abbiamo fatto anche adesso qui con Eva, non parliamo mai per, quindi anche in questa presentazione che adesso io farò userò esattamente le parole da lui scelte, che poi sono riportate appunto nel quarto di copertina. S. Montenegro è un uomo trans, transfemminista e militante, attivista per i diritti umani. È nato nel 1980, ha vissuto gran parte della sua vita alla Matanza, in provincia di Buenos Aires, e poi si è trasferito al centro di Buenos Aires, nella città autonoma di Buenos Aires. Ha militato per molti anni per i diritti di chi lavora, perché era appunto delegato sindacale, e questo l'ha fatto per 12 anni, che è il tempo che ha lavorato all'interno di una fabbrica. Gli è sempre toccata, dice, l'istruzione pubblica. Questa è un po' una provocazione, insomma, rispetto a chi appunto nel governo pensa che ci siano persone a cui tocca l'istruzione pubblica e persone invece che hanno il diritto all'istruzione privata. E ha concluso un post laurea in genere e sessualità nel 2018, quindi con un percorso abbastanza lungo, dovuto ovviamente al fatto che lavorava, e che quindi e alle difficoltà, comunque alle discriminazioni che ci sono rispetto appunto agli ingressi all'università per le persone trans. È un illustratore, uno scrittore, un docente. Talvolta, come lui stesso dice, si improvvisa nel giornalismo, si presenta come cicato, cioè una persona miope, ed è convinto che il mondo è migliore se lo si tesse insieme. Milita in vari spazi politici per i diritti delle comunità trans, spazi femministi, transfemministi, movimenti LGTBQIPA+. E tra l'altro essa è una delle persone che abbiamo intervistato nella puntata del 16 gennaio 2021, che si intitola proprio Es ley in Argentina, l'aborto è legge, e l'abbiamo intervistato perché ricordiamo appunto che nella legge dell'Argentina, la legge dell'Argentina prevede esplicitamente in tutti i suoi articoli e nomina esplicitamente in tutti i suoi articoli il fatto che la legge si rivolge alle donne, ma anche a tutti i corpi potenzialmente gestanti. Quindi riconoscendo nei corpi mascolini, nei corpi degli uomini e nei corpi delle persone non binarie il diritto alla riproduzione e il diritto all'aborto. Proprio in quella intervista, l'intervista che potete, come sapete, ritrovare perché ad ogni puntata pubblichiamo i podcast, proprio in quell'intervista esse ci aveva raccontato appunto di questa sua ricerca, la ricerca appunto sul cissessismo riscoperto e ritrovato in tutto il percorso che aveva portato all'approvazione della legge, quindi dalle audizioni da parte del governo, da parte lo stesso, la stessa campagna e quindi all'interno del movimento. E questa sua comunicazione in quella puntata ci aveva fatto venire appunto il desiderio di tradurre in italiano questo opuscolo e poterlo far girare, insomma, per stimolare appunto questo dialogo, perché il cissessismo non è come dire, un atteggiamento esclusivamente argentino, ma va visto appunto, come diciamo nel titolo, Fantasma invisibile del patriarcato, presente in generale all'interno della nostra realtà sistemica e quindi, come dire, il cissessismo lo viviamo nei nostri attraversamenti anche da questa parte del mondo. Questo opuscolo era stato pubblicato dalla casa editrice Punto Sospensivo, Punti di Sospensione, di cui esse è co-direttore. Tra l'altro è molto carino perché ha proprio tre punti di sospensione come grafica che la racconta ed fa parte della collezione Giustizia epistemica. Che cosa vuol dire giustizia epistemica? Lo diciamo ancora con le parole di esse che potete trovare appunto anche nel quarto di copertina. È una serie di scritti prodotti da persone trans che, attraversati appunto dalle loro esperienze, dalle loro militanze e dai loro studi, sistematizzano appunto la loro vita a partire dalla loro identità di genere e ovviamente attraversati questi studi da politica e scienza. Quindi il punto di partenza è la consapevolezza che le persone trans sono sistematicamente nascoste dagli ambiti di costruzione e discussione dei saperi, e quindi proprio per questo questa casa editrice, in questa sua collana specifica, vuole pubblicare questi scritti, quindi pubblicare queste parole, questi saperi per dare appunto visibilità a questa presenza. E proprio da qui vorrei partire appunto con Eva sul discorso della giustizia epistemica, no? Quindi da quei paletti posti dall'Accademia per cui si scrive questo e si scrive in questo modo, la ricerca si fa in questo modo, che vengono appunto scardinati, no? Da questa idea di esse, della sua casa editrice. Esse dice la giustizia epistemica si fa facendo. Ecco, quindi il primo commento che ti chiedo in questo dialogo che vorremmo appunto, dico vorremmo perché ne abbiamo ovviamente parlato con Eva, vorremmo fosse molto fluido, no? Siamo qui però come se fossimo appunto su un divano con la nostra meravigliosa tisana. Ecco, cosa pensi, qual è il tuo commento appunto rispetto a questo, no? Non solo quindi riappropriarsi, scusate, della narrazione, ma anche proprio dei saperi, quindi mettendo in discussione questi saperi accademici che, come sappiamo, sono molto spesso stereotipati.
Sì, direi che questo è un punto fondamentale ed essenziale sul quale poi anche come come libere soggettività, secondo me dobbiamo lavorare molto di più perché c'è la necessità proprio di riappropriarci poi del diritto a essere noi stessi e quindi delle nostre vite. Tendenzialmente noi siamo oggetto di studio da alcuni decenni e questo fa in modo, in maniera che appunto siano saperi altri, quelli accademici, quelli molto freddi, quelli che poi inizialmente ci analizzavano e cercavano di correggerci per farci rientrare nei canoni appunto binari e eteronormati. Questo ovviamente ha creato delle grosse violenze che a tutt'oggi comunque permangono, specie in quei paesi come l'Italia, in cui non esiste una legislazione tale che ci possa permettere di autodeterminarci. Per cui diciamo che la giustizia epistemica per noi significa appunto la possibilità di autodeterminarci. Ma un'altra considerazione fondamentale, ed è per questo che io odio, e lo dico proprio con enfasi, tutte le volte che si cerca di creare dei dibattiti per far capire magari anche in generale alle altre persone. E si nominano i famosi esperti. Io gli esperti sulle nostre soggettività non esistono, gli unici esperti possiamo essere soltanto noi, e la nostra, appunto, il nostro essere esperto è fatto dalla quotidianità, dal nostro percorso che è sempre uno diverso da un altro. Anche questa è una cosa a cui tengo tantissimo. Noi stessi come comunità, spesso e volentieri, purtroppo, per facilitarci le difficoltà che comunque viviamo quotidianamente, tendiamo a creare una forma di conformità, no? Faccio un esempio molto breve, ma che per me è da alcun tempo molto importante. Ci appropriamo, anzi, più che altro, sosteniamo il linguaggio magari medico-patologizzante per descrivere, facilitare la descrizione di noi stessi agli altri. Faccio riferimento alla parola di disforia, che per me è un qualche cosa è orrendo, perché è un qualche cosa che ci patologizza, un'invenzione del mondo degli psi, appunto, per marginare. In una qualche misura e decidere, perché poi il problema è questo qui: decidere se io sono abbastanza persona trans o non sono abbastanza persona trans, con tutto questo, con tutte le conseguenze ovviamente di una decisione esterna da parte di questo. Ecco, invece, non è una parola rivendicativa come può essere stata quella del queer, no? Il queer noi l'abbiamo presa, l'abbiamo rivendicata, ma l'abbiamo ribaltata. Invece, con un termine di disforia non facciamo altro che portarci dentro tutti i contenuti e le conseguenze negative che questa parola, siccome ci categorizza. Nel senso che allora, se sei persona trans, vivi questa disforia e quindi il tuo racconto entra, diciamo così, in determinati canoni. Ecco, invece, la giustizia epistemica dovrebbe essere quella di fare in modo e maniera che, per esempio, una persona euforica, perché esistono anche delle persone che sono euforiche, cioè che hanno l'euforia di transgenere, possano raccontare la loro esperienza, che spesso è un racconto che parte dal fatto che. Essere costretti per determinati anni a dover essere incasellati in una performance, magari in un genere che non gli appartiene, ovviamente crea quei disagi, quelle depressioni, quella forma di patologia, quella sì, che appunto crea delle difficoltà. Nel momento in cui però si arriva alla scoperta che esiste una strada che ci possa portare fuori da queste gabbie, ovviamente inizia un periodo di euforia, perché finalmente ti impossessi della tua vita e della tua libertà e quindi questo ti fa stare bene. Ecco, il poter raccontare queste diverse esperienze, che l'esperienza di euforia non va a cancellare l'esperienza del disagio, su questo vorrei essere chiaro, però ogni racconto è il racconto di una persona esperta perché appunto porta la sua esperienza. Il racconto di una persona cis può avere 45 lauree, può essere aver vinto dei premi Nobel, ma non sarà mai appunto il racconto di una persona esperta perché non vive l'esperienza diretta e mi dispiace per lui, ma non può appunto raccontare di noi. Poi ci può aiutare a superare le fragilità di una violenza che subiamo, ma qui entriamo in un discorso che appartiene a tutte le persone fragili. Ecco, questo per me è fondamentale.
Stiamo facendo praticamente un gioco, no? Lo spiego un po' a chi ci sta ascoltando, no? Un gioco che tra l'altro Rachele Borghi ci aveva proposto in una delle puntate di Transfemminonda, no? Quello del libro che ti parla, no? E quindi apriamo un po' a caso anche questo opuscolo che comunque è ricco di stimoli e di sollecitazioni, leggiamo delle frasi, le parti di questo libro e le commentiamo. Vorrei proprio riportare il nostro ragionamento, il nostro dialogo sul cissessismo e leggere appunto queste due frasi, no? Che sono a pagina 11. Nel corso di quest'anno, ma anche noi, stiamo parlando quindi del percorso che ha portato all'approvazione della legge sull'aborto, no? Quindi a questo punto siamo all'introduzione, quindi è Ese che racconta la maniera in cui, il modo in cui ha lavorato su questa ricerca sul cissessismo in questo percorso. E dice: nel corso di quest'anno, ma anche in occasione di scambi successivi con compagne femministe in assemblee, conferenze, incontri e nella nostra quotidianità, abbiamo dovuto e tuttora dobbiamo, come uomini trans, sostenere questa discussione dalla quale in molti casi non siamo stati nemmeno resi partecipi. È parso che il prezzo da pagare perché i movimenti delle donne cis conquistassero la legge sull'aborto fosse la cancellazione dell'esperienza transmascolina e quella delle persone non binarie. Molte compagne, dice ancora appunto in questa introduzione, sarebbero state disposte a far pagare questo prezzo agli uomini trans e alle persone non binarie. Ecco, questo ci rimanda molto ad un'esperienza anche a noi molto vicina, no? Quella della tutta la discussione su come riuscire a far passare questo DDL che ormai viene chiamato da tutte le persone DDL Zan, dal nome della persona che l'ha presentato.
Sì, mi risuona in maniera veramente impressionante, anche perché, insomma, diciamo così, il dolore, per quanto fosse veramente una pessima legge, quella presentata dal DDL Zan, è comunque stata una botta molto importante. Quindi risuona, il stesso percorso che parte anche comunque, dal fatto che anche la politica italiana ha questo pessimo vizio, secondo me, di non interrogare le soggettività. E quindi il pastrocchio del DDL Zan nasce, qui riprendo ovviamente il discorso di prima, dal fatto che è una persona che è incompetente, i politici sono incompetenti. Poi magari fanno la telefonata all'amico trans e pensano di risolverla questa questione. Invece c'è la necessità, come si diceva prima, di allargare le diverse esperienze. Faccio solo un esempio di qualche cosa di orrendo che conteneva il DDL Zan. Nel DDL Zan si citano i generi e le identità di genere, come se l'identità di genere appartenesse sempre, no, a quella minoranza di persone invasate che sono le persone trans e non appartenesse. L'identità di genere è qualcosa che appartiene alle persone cis, alle persone trans e a tutto quanto. Questo giusto per fare un esempio. In più abbiamo, come io purtroppo, ma penso tutti noi abbiamo potuto sentire, io addirittura anche diciamo in prima persona, per cui non solo per sentito dire, di alcuni che, delusi, no, dall'accaduto in Senato, ha cominciato a dire: ma tutto sommato potevamo sacrificare l'identità di genere e poter portare avanti e poter portare in casa, insomma, almeno quella che era, diciamo, una legge sull'odio e sulle violenze, diciamo così, transfobiche e omofobe, eccetera, eccetera. E questo credo che sia uno degli altri problemi che abbiamo in generale come movimento, perché i diritti sono un diritto che vale per tutte le persone, no? A maggior ragione quando parliamo di identità di genere, non vale solo per le persone trans. Ovviamente non possiamo approfondire questo discorso, magari lo faremo una prossima volta. Però dover stare lì a dare delle priorità, no? In Italia siamo sempre lì, ma sì, pigliamo un pezzettino che poi ci accontentiamo, credo che sia qualcosa di terribile, anche perché in questi mesi in cui siamo scesi tutti quanti insieme nelle piazze, eravamo tutti, abbiamo sempre dichiarato, si scende, ma non si arriva a quel compromesso, cioè togliere l'identità di genere significa non fare la legge. E quindi questo accogliere in una qualche misura il fatto di dire che c'è una parte sacrificare lo trovo veramente molto triste, ma non è solo triste che fa male personalmente, ma significa che non siamo maturi per portare avanti delle lotte su dei diritti, anche perché l'Italia ha un'altra caratteristica politica pessima, perché la politica istituzionale italiana per me è una delle cose più brutte che esistono al mondo. Cioè non è che se tu fai una legge come succede in tutti gli altri paesi di questo mondo, soprattutto in Europa, è il primo passettino e nel corso del tempo poi si migliora. Faccio l'esempio della Svizzera che dal 1 gennaio finalmente hanno eliminato il passaggio nel tribunale per andare a fare i cambi anagrafici e quindi hanno già fatto un passo avanti, ma sono già lì che stanno lavorando per portare dentro la famosa X che permetterebbe a tutte le persone che appunto non sono binarie di poter scegliere un qualche cosa che vada fuori alla gabbia MF. Per cui c'è un lavoro continuo, cioè la politica ha questa serietà di cercare. Ovviamente con i tempi della politica istituzionale che ci stanno, però sono sul pezzo, non è che si abbandonano. Da noi si fanno le leggi come la 164, lì da 40 anni, e poi la 164 era una sanatoria di cui ha perso anche dei pezzi, e non ci si muove più. Per cui dichiarare che sarebbe stato meglio cancellare, invisibilizzare appunto l'identità di genere, per me dimostra l'immaturità anche di chi nei movimenti appunto lotta per la richiesta dei diritti. Questo è veramente gravissimo e bisognerebbe riflettere su questa cosa, perché bisognerebbe approfondirla per cercare di evitare in nuove strategie di richiesta, perché ovviamente non è che noi ci accontentiamo che il Senato abbia festeggiato, no, questa cosa. Noi siamo ancora qui ovviamente per richiedere questo minimo sindacale, perché quella è una legge di minimo sindacalità. Ma lo dobbiamo fare, secondo me, con delle strategie diverse. La nostra strategia di richieste è fallita, bisogna cambiare anche i regimi e quindi interrogarsi sul perché ci siano state delle persone, anche persone, diciamo così, che hanno un certo peso all'interno dei movimenti, abbiano potuto anche solo pensare una cosa del genere.
Tra l'altro, proprio parlando della Svizzera, mi è venuto in mente una cosa che ci hai fatto notare come assemblea pochi giorni fa, no? Quando abbiamo preso in mano le carte d'identità vecchie, tra l'altro la mia scade nel 2028, quindi ho una carta d'identità in cui non c'è il genere,
Esatto,
non c'è
anch'io.
l'MF, ed è veramente incredibile, no? Pensare che stiamo discutendo se togliere, non togliere, se mettere la X, eccetera, eccetera, su una carta d'identità che già non ce l'aveva, cioè abbiamo vissuto fino ad ora senza l'indicazione di genere nelle carte d'identità. È stata inserita nelle nuove carte d'identità, quelle sostanzialmente con il pollicione, no, dell'impronta digitale, perché è stato inserito anche questo, e insieme a questo è stata inserita anche l'indicazione di genere, che prima non esisteva. Quindi è veramente una cosa incredibile quello che succede in questo stato, in questo paese, no? Ci sono degli arretramenti incredibili rispetto, per esempio, a dei passaggi che già esistevano e che invece sono stati annullati ed eliminati d'emblée, non si sa neanche, non so, dovremmo fare una ricerca a questo punto, quando è successo, come è successo, chi l'ha deciso, come si è fatto. Credo che sarebbe molto interessante anche per capire poi l'attenzione, no, del movimento rispetto a questi passaggi. Oh, io direi che a questo punto possiamo ascoltarci un po' di musica, forse Antipatriarca di Anna Tijoux potrebbe essere un buon inizio.
Ser tu gran amiga, incluso soy tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Torniamo in voce. Volevo ripartire un attimo risottolineando un aspetto importante rispetto al discorso del cissessismo, no? Che veniva fuori, tu hai giustamente parlato appunto di tutto quello che è successo anche all'interno del movimento rispetto al DDL Zan, quindi alle forze che volevano, che erano disponibili, diciamo, a sacrificare una parte per poter comunque portare a casa qualcosa, no? C'è questa frase che è molto bella: se la liberazione non è liberazione per tutto, allora non è una liberazione. E in questo senso ritorna poi nelle pagine successive sul discorso appunto della relazione tra transfemminismo e femminismo, nella relazione tra il transfemminismo dei collettivi LGBTQIA e appunto le assemblee femministe, e dice proprio esplicitamente, lo leggo perché appunto abbiamo, ricordiamo a chi ci sta ascoltando che stiamo leggendo dei brani di questo opuscolo, tra l'altro se volete riceverlo potete anche contattare appunto Libere Soggettività di Nonna di Meno, sia attraverso la nostra pagina Facebook che attraverso il nostro indirizzo che è indicato nella pagina Facebook. E quindi leggo questo brano: in nessuna assemblea femminista si dovrebbe tollerare l'annullamento della specificità di determinati collettivi, afrodiscendenti, migranti, persone con disabilità, lesbici, grassu, eccetera, con l'obiettivo di sostenere un universale di donna cis che sia bianca, di classe media, accademica, portegna, eterosessuale. Oppure sì, può anche farlo un'assemblea, dice S, ma in questo caso bisognerà trovare delle responsabilità, no? Ci rimanda un po' al mondo TERF, appunto. Non esiste più un universale di donna cis valido, come non esiste uno di uomo cis, e Mi dispiace distruggere una speranza, la speranza di universalizzare tutto, ci dice esse, non esiste neanche uno di uomo trans, donna trans, travesti, lesbica o eccetera, eccetera, nelle nostre favolosità. Ecco, su questo, questo concetto della impossibilità di una universalità nelle categorie, mi piacerebbe ascoltare il tuo commento.
Ma sì, direi che anche questo è un altro di quei punti fondamentali. Ovviamente il concetto di universalità delle persone è un concetto essenzialista, è un concetto prettamente patriarcale ed è un concetto che permette le oppressioni. Perché? Perché la proposta patriarcale è quella di creare un modello, tra l'altro un modello giustificato dalla naturalizzazione di questo modello, cioè appunto si fa riferimento alla natura per dire il maschio è questo e la femmina è questo, per rimanere nella nostra tematica, e da questo punto di vista tutte le persone in una qualche misura si devono conformare, altro termine ingabbiante, a questo modello. Ovviamente, siccome nella realtà dei fatti, grazie al cielo, questa universalizzazione, che è un'invenzione oppressiva, non esiste, tendenzialmente gli esseri umani che vivono la loro realtà ovviamente ne escono di loro. Certamente si è poi costretti in una qualche misura a doverci rientrare, perché sennò agisse l'oppressione, no? L'esempio più banale è essere un uomo effeminato e quindi esci da questa. Questi canoni ovviamente ti porta a dover ricevere per questa tua modalità di libertà, perché comunque una libertà ti costringe in una qualche misura a dover subire le violenze. Però un altro fattore importante in questo breve analisi che abbiamo letto, che per me è fondamentale, perché io guardo sempre anche al di qua della barricata, no? Ai miei compagni, per me sono fondamentali capirli, lo stesso meccanismo, e qui sarebbe interessante capire il perché, si riforma anche da questa parte, no? In una certa misura allora si cerca, no, di creare questa unione delle minoranze per combattere appunto gli ostacoli altrui, e si creano nuove conformità, nuove forme di essenzialismo. Per esempio, no, c'è quella famosissima di cui tra l'altro i giovani che io ultimamente frequento tantissimo sono proprio arrabbiatissimi, me la tirano fuori ogni volta che la vedo, la questione della medicalizzazione per essere trans. Se tu non sei una persona disforica e non ti medicalizzi, non sei una persona trans. E siccome, grazie al cielo, le persone giovani non tutte hanno la necessità di intervenire sul proprio corpo chimicamente, ma lo fanno in milioni di altre maniere immaginarie e fantasiose che per me sono fantastiche, ovviamente si sentono schiacciate magari da queste persone trans un pochettino più anziane, perché appunto subiscono l'oppressione di conformità a una universalizzazione, in questo caso dell'essere trans. Cioè questi meccanismi sono pericolosissimi e io mi domando anche qui, ma perché noi, oltre ovviamente a prendercelo col mondo cis che ci impone determinate cose, lasciamo sempre passare tutte le cose oppressive che creiamo in quanto comunità trans? Secondo me è fondamentale anche appunto cercare di fare questa analisi. Il femminismo, che per me è parte fondamentale della mia esistenza, non sarei qui a parlare se non esistesse il femminismo ha fatto comunque, ovviamente sta facendo e conducendo una battaglia per allontanare ed escludere queste donne, perché per me non sono femministe, queste donne che sono trans escludenti. E quindi è necessario che anche le libere soggettività trans, non binary, eccetera, eccetera, comincino a fare anche un'analisi delle problematiche di oppressione che si creano all'interno delle nostre soggettività. Cioè, non è che perché noi viviamo una situazione di difficoltà maggiore, perché ovviamente l'oppressione nei confronti delle persone trans si trasmette sulle problematiche legate alla salute, al lavoro, cioè c'è una discriminazione che è maggiore. Questo però non ci autorizza a creare nuove oppressioni e soprattutto a non analizzare quelle che appunto creiamo noi, anche perché sennò alla fine incarniamo le oppressioni che ci vengono poi dopo imposte dall'alto dalle altre persone. Per cui per me questo è un punto essenziale ed è stata bellissima l'analisi che è stata fatta, perché appunto mette dentro tutte le possibilità. Però cerchiamo di essere coscienti e consapevoli di tutte queste possibilità senza escluderne nessuna.
C'è un altro brano poi che ci fa molto riflettere e tra l'altro insomma si collega molto alle battaglie, alle lotte che stiamo facendo, per esempio per l'apertura dei consultori pubblici a tutte le soggettività, perché tutti i servizi socio-sanitari, insomma perché tutto sia aperto a tutte le soggettività. Ed Ese appunto nella sua introduzione dice: quando un uomo trans accede al sistema sanitario, ma possiamo ovviamente ampliare, lui parte ovviamente da sé, no? Ma possiamo parlare di quando un uomo trans, quando una donna trans, quando una persona non binaria, quando una persona intersex accede al sistema sanitario per una pratica che ancora oggi è criminalizzata. Si riferiva ovviamente al momento in cui la legge sull'aborto ancora non era stata approvata in Argentina, come l'aborto, e comprendendo come agisce tale criminalizzazione, quindi ci riferiamo appunto a quel periodo, tanto per chi lo richiede quanto per chi lo realizza, la prima cosa che succede è che viene identificato come donna per il solo fatto di poter essere in gravidanza e abortire dal personale sanitario. Chi sta richiedendo un aborto difficilmente, di fronte a questa situazione di necessità, vulnerabilità, potrebbe aprire una discussione che contesti il biologismo imperante nel sistema sanitario. Che ci piaccia o no, davanti a una tale situazione di necessità, molti di noi decidono di dare priorità alla propria salute fisica anche a scapito di quella emotiva e al proprio diritto all'identità, no? Beh, questo chiaramente si riferisce al discorso sull'aborto e alla criminalizzazione, ma possiamo estenderlo simbolicamente un po' a tutti i passaggi, no? Quando una persona comunque ha una relazione con il sistema sanitario è sempre in una situazione di vulnerabilità, fragilità, no? Pensiamo anche per esempio ai percorsi, diciamo purtroppo canonici, imposti, no? della psichiatrizzazione, della patologizzazione. Allora vai lì a fare il test e cosa fai, no? Non stai, cioè sei in questa situazione, l'unica cosa che vuoi è questa relazione, poter arrivare al tribunale a fare le cose che devi fare, e anche qui, insomma, come dire, ti adatti un po'. Quindi in tutta questa situazione c'è chiaramente una violenza istituzionale, una violenza medica, no? Comunque, e il fatto che non ci siano in questi luoghi una preparazione, una formazione adeguata. Tra l'altro, chi e come si fa formazione, ritorniamo poi al discorso dei saperi, chi parla per noi. Beh, mi sembra che in questo brano di stimoli per i tuoi commenti ce ne siano veramente tantissimi, per cui vai.
Sì, questo è l'ennesimo punto fondamentale. Innanzitutto io sono solidale totalmente a tutte quelle persone che recitano pur di ottenere il risultato, cioè io su questo non prescindo. Se tu vai in ospedale e per poter abortire c'hai questa emergenza, ti trucchi, ti metti tacchi, ti stereotipi al massimo come donna, per me sei non giustificata di più, cioè è un tuo diritto. E la stessa cosa vale nei percorsi di psichiatrizzazione che abbiamo anche in Italia. Tra l'altro le trovo veramente stupide queste figure psi, perché non accorgersi che ci stiamo recitando vuol dire che sei proprio molto lontana, molto distaccata da questa situazione.
Tra l'altro ricordiamo, no, che in Italia la 194 parla esplicitamente soltanto di donne rispetto al diritto dell'aborto, quindi il tuo ragionamento ci sta a pennello. Scusami se ti ho interrotto, vai.
No, hai fatto perfettamente bene. Quindi piena solidarietà a chi utilizza ogni escamotage teatrale per raggiungere l'obiettivo. Qui però torniamo a un'altra di quelle cose, di quelle situazioni che per me sono fondamentali, che è quella di smettere di considerare il mondo medico come un mondo fatto di scienziati. Non sono scienziati. Cominciamo intanto a togliere queste. C'è un bellissimo libro di Michel Foucault che si intitola Gli abnormali, che fa un'analisi, secondo me, fondamentale su quello che è l'alleanza tra il mondo medico e il mondo legislativo. Quando esiste, diciamo, nel mondo medico questa alleanza, quindi quando il mondo medico in una certa misura interviene non solo non per curare, che è quello che dovrebbe fare, no? Ma in una certa misura si allea, nel senso che ha una relazione con quello che è il mondo ovviamente legale, a quel punto lì diventa un potere. Non sono più scienziati, anzi spesso e volentieri appunto sono anche delle persone che sono da considerare vere e proprie carnefici, perché si mettono appunto a dover appunto decidere del destino della salute della persona, e questo secondo me è un punto estremamente grave. E quindi quello che invece noi come attivisti dovremmo iniziare a fare è a sminuire il potere e il valore che hanno questi medici. Non sono tutti uguali, ci sono dei professionisti che sono preparati, che studiano, perché in scuola ancora non te le insegnano, e qui dovremo parlare appunto dopo della formazione, che studiano di loro perché è un sacrosanto dovere. Se sei una persona che ha a che fare con la salute, che non te l'ha imposto nessuno, che tu ti aggiorni. Allora esiste un sacco di professionalità da questo punto di vista, ma ahimè non è un caso, sono professionalità che magari non arrivano in quei reparti, in quei luoghi in cui è necessario che ci sia della competenza. E c'è tantissima incompetenza, ed è un'incompetenza che appunto genera e poi dopo crea dei danni. Quindi prima cosa che devi imparare a fare l'attivismo LGBTQIA+, in verità, è quello di dire: signori, stiamo attenti, perché essere un medico non ti fa esperto, e l'abbiamo analizzato prima, ma non ti fa neanche scienziato. Persino negli anni 70 negli Stati Uniti, il paese della libertà, per le terapie riparative, che sono ancora oggi in Italia possibili, utilizzavano dei metodi che erano i medesimi che sono stati poi dopo straordinariamente fatti vedere in Arancia Meccanica, questo film straordinario in cui ti torturavano per cercare di guarire la tua omosessualità. Questa è la medicina, ok? Questa è la scienza medica che noi andiamo. Poi non è tutto così, ma esiste, e siccome esiste, e siccome la stessa categoria dei medici non la combatta al suo interno, ce ne dobbiamo occupare noi. Perché io ogni volta che ho a che fare con una persona che è un medico ed è una figura appunto sanitaria, parto dall'idea che sul mio corpo e sulla mia esperienza ne so più di lui. Poi mi metto in ascolto, ed è quello che dovrebbe essere poi nella realtà, che a questo punto si arriva a quello che dovrebbe essere il famoso percorso di consenso informato. Vado da quello privato, ho trovato un professionista perché l'ho potuto scegliere io, e questo professionista mi ha informata su tutte le cose che mi accadevano. E ogni volta che io vado a trovarlo semplicemente per fargli vedere gli esami del sangue, siamo sempre lì che continuiamo a parlare in funzione, se ci sono dei parametri che magari oscillano in una qualche direzione, ne discutiamo insieme. Così come quando io gli ho detto che non mi sarei operata, mi ha fatto un'ora, ha speso un'ora del suo tempo per raccontarmi che questo ovviamente non sarebbe stata una problematicità. Insieme abbiamo deciso quale tipo di trattamento ormonale portare avanti. Questo deve fare il medico. Il medico deve essere una persona che ha studiato, che si aggiorna e che quindi ha il sapere. Il paziente che va dal medico fa delle domande, pone delle questioni alle quali gli deve essere risposto. Non deve essere solo che gli si dice quello che deve fare o non deve fare. Questo per me è un altro di quei punti fondamentali di cui però l'attivismo, secondo me, si occupa in maniera secondaria, perché noi ci occupiamo molto di superare questi ostacoli, ma se non andiamo alla radice del problema, dal mio punto di vista, sarà sempre molto difficile.
E tra l'altro, voglio dire, questo è proprio l'obiettivo che noi ci poniamo, cioè il fatto che a livello appunto dei percorsi pubblici il consenso informato sia l'alternativa a tutto il percorso patologizzante, psichiatrizzante, eccetera, è un'alternativa che possa essere costruita, che sia un diritto all'interno della sanità pubblica e non solo appunto una possibilità per persone che appunto, anche perché trovare poi medici disponibili a fare questo tipo di cose difficili, avere la possibilità economica, quindi entra poi il discorso anche di classe, di fare questo tipo di percorso è diverso, quindi la richiesta proprio del diritto all'autodeterminazione, quindi che questo del percorso informato sia il percorso riconosciuto.
La salute mentale è parte integrante e fondamentale di quella che è la salute fisica, per cui questo è importante, che anche nel discorso pubblico non è che uno dice è gratuito, pigli su quello che vuoi, siccome ci sono anche delle necessità di empatia, ma la stessa cosa vale per l'endocrinologo, anche perché così si innesca quella volontà di cercare di fare in modo che il medico ascolti un pochettino di più, perché se ho la possibilità di mandarti a quel paese perché non mi ascolti e non capisci che il mio corpo ha delle determinate necessità, posso avere un'alternativa. Questa è un'altra di quelle cose che noi dobbiamo pretendere nella maniera più assoluta.
Lanciamo adesso un altro brano musicale, so che hai una proposta pronta.
Sì, direi di sì, io sono tra le tante cose che faccio come Froce, sono anche una TJ, quindi tra quando io faccio ballare le persone, che ultimamente per fortuna sto ricominciando, perché è una cosa fondamentale, la parte ludica nelle nostre esistenze, ma nell'esistenza di tutto è fondamentale, sono sempre solita mettere un pezzo che è quello di McNeil, che si chiama Il Gender, che per me è stupendo sia a livello musicale che a livello appunto dei contenuti delle parole.
Non mi trovi sul time, faccio quel che voglio, Bon Jovi's my life. Cerchi di prendermi a naspa ti mando in Alaska con un bacio. Vengo dai cerchi che cerchi i concerti, voi belli ma pochi concetti. Nessuno che mi fa le doppie, voi perdete il fiato e ce ne avete 20. Senti, carta penna, prendi appunti, nidi scarta, segna punti. Belli bimbi, bravi tutti, ma non gioco con voi, preferisco gli adulti. Ti voglio bene Denver, solo se resti un dinosauro e non inizi a fare rapper. Io non ho rapper gigante che spinge le mie azioni e i miei movimenti, ma se sei furbo acquista ora le mie azioni e segui i movimenti. Le mie solo canzonette e i vostri solo motivetti. Sono Lucy per voi morti viventi, continuo gli idoli morti distenti. Tutti insieme a tavolini, solamente se si mangia. Questo è un aperitivo, serviamo solo acqua rage. Sono una regina Raja, swingo da uno chandelier. Non torno in fila, ti butto fuori, sachet, away.
Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender. Arriva il gender arriva di notte. Quindi bambini, serrate tutte le volte. Arriva il gender, nella notte tenebrosa. Ti addormenti bigotta e stordita, poi ti risvegli che sei favolosa.
Favola.
Nessuno pensa ai bambini, nessuno pensa ai bambini. No, nessuno pensa ai bambini, nessuno pensa ai bambini.
Arriva il gender, gente è urgente. Poi vi rovina i figli, che se diventano più intelligenti voi stronzi, poi cosa avete da dirgli?
Favola.
Voglio proprio vedervi, anzi una scusa, ci ho ripensato. Quando vi vedo mi prendono i nervi, ma è stata bene nel ruolo di genere. Ho assunto il ruolo del genere, in genere parlo di me per parlare di te e trasformo gli omofobi in genere. Vivi di body di gender, vivi di body di bender. Quando uno scemo mi giudica si fa del male, io non mi faccio un bel niente. Sentinelle, sentinelle, scendono in piazza, devono proteggere chi mi protegge da un pazzo che sta in piedi in piazza per ore e fa finta di leggere. Sentinelle, sentinelle, guidati da luce del Signore, scusa signore non ti conosco, spegni questa luce per favore. Noni, noni, che situazione, che gente vuota. Ogni mattina mi sveglio bennone, poi mi ricordo che sta gente vota. E quando vota, pensa che sa perché vota, ma idiota in realtà non sa niente. Vieni con noi che è più divertente, sali sopra il carro del gender.
Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender.
Arriva il gender, arriva il gender, arriva di notte. Prendi i bambini, serrate tutte le volte.
Arriva il gender, nella notte tenere.
perdete. Entro nel bagno delle signore, vengo cacciata dalle vecchiette. Non sono né cane né pesce, non sono come si vorrebbe, e non lo sarò mai, guai, ci mancherete. Perché io sono il gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender. Arriva il gender arriva di notte. Prendi i bambini, serrate tutte le volte. Arriva il gender nella notte tenebrosa. Ti addormenti bigotta e stordita, poi ti risvegli che sei favolosa.
E ritorniamo, ritorniamo in voce, siamo sempre qui, io sono Mari, qui c'è Eva, stiamo parlando di questo meraviglioso opuscolo che abbiamo tradotto come Assemblea Transterritoriale Libere Soggettività, che ripercorre il cissessismo nel cammino alla legalizzazione dell'aborto, un opuscolo che è stato scritto da S. Montenegro e che racconta appunto il percorso transfemminista rispetto appunto alla campagna per la legge sull'aborto in Argentina. Quindi vado alla lettura di un altro brano che ci rimanda a tutta una serie di riflessioni. La decostruzione del cissessismo e della violenza epistemica, impresa alla quale cerco di contribuire, dice S, non è una novità. Né qualcosa alla quale i collettivi LGBTQIA+ non hanno lavorato nel tempo. Non possiamo continuare a tollerare discorsi come è una questione così nuova, perché oltre ad essere falsi, testimoniano una cancellazione storica del nostro movimento. Le nostre alleanze con altri movimenti sociali nelle lotte per le autonomie dei corpi sono storiche, ma mi azzardo ad affermare che, senza cancellare per questo chi mi ha preceduto, con il ritorno della democrazia nel nostro paese, siamo riusciti a sostenerle, non per questo senza dover combattere sempre perché ci riconoscano come interlocutore valide e come parte dell'agenda politica. Non è un caso che queste discussioni si radicano in territori, e qui fa riferimento all'Argentina, dove già c'è una legge sull'identità di genere buonissima, dove già c'è una legge sui matrimoni buonissima, eccetera. Quindi nonostante tutto questo, quindi questo retroterra in questo territorio che comunque esiste da anni, questo tentativo di invisibilizzazione, di riconoscimento è presente. Ecco, questo a me fa risuonare, no, tutta una serie di ma è una questione nuova, ma non riesco a dire la U perché non mi piace, mi sembra di parlare calabrese, a parte come se parlare calabrese fosse appunto un difetto e non un arricchimento, perché le lingue dialettali sono la meraviglia del nostro paese, vabbè, ma non riesco a dire la SFA, ma allora cosa devo dire compagne e compagne e compagni ogni volta che parlo? Ecco, mi risuonano tante delle cose che sento anche in persone del movimento femminista, persone a me vicine con cui ho fatto dei cammini. Ecco, volevo sapere se anche a te queste cose, questo discorso risuona.
Sì, questo discorso risuona, e aggiungo sempre, perché sono un po' una rompiscatole, che questo accade anche all'interno appunto delle libere soggettività trans nei confronti delle persone non binarie. Vabbè, ma la vostra istanza dopo non la capisce nessuno, è troppo complicata, per il momento facciamo questa e poi col tempo facciamo quell'altro. E torniamo sempre a questa idea anche di cui abbiamo già parlato, no? Di un universale, di una conformità e anche di una tendenza umana purtroppo alla semplificazione. Questo insegnamento delle categorie, delle definizioni, purtroppo sono nate e sono state portate sempre di più all'interno della nostra cultura, per me per favorire il potere, ma insomma queste sono mie idee, di appunto semplificare le cose. Quindi le cose che si riescono a capire in maniera facile è la sacrosanta verità e sono le cose giuste. Le cose che invece escono dagli schemi, quindi portano a una complessità, sono un qualche cosa che tendenzialmente sono sbagliate, per cui finché non si arriva a vederle in maniera semplificata, ma d'altronde se non si affrontano mi domando come si possono vedere in maniera semplificata, sono un qualche cosa che devono essere messe da parte. E anche qui è un discorso, io su questa questione ogni volta che si dice mandare, introdurre i neutri, sforzare le parole eccetera eccetera, vanno a inquinare la nostra meravigliosa lingua che deriva dal Dante, come se il Dante stesso nel suo appunto portare alla nascita, comunque allo sviluppo della lingua italiana, non avesse storpiato un'altra lingua, voglio dire, cioè è una trasformazione, una metamorfosi, perché è l'esistenza universale che è in continuo cambiamento. No, anche qui entra la contraddizione. Bemo com, cioè nel senso, pigliamo come ispirazione la natura solo quando ci pare, cioè nel focalizzare, nel fissare determinate cose, però nella sua fluidità e nel suo flusso di cambiamento la natura non conta più niente, no? Ci sono tante contraddizioni, infatti sono tutti falsi ideologici, questi che cercano di frenare. Invece io tra l'altro cerco di utilizzare tutto anche nella scrittura, utilizzo le U, utilizzo le sfa, utilizzo gli asterischi eccetera eccetera, perché sono felice di irritare gli altri, perché ho la necessità in quanto persona transgenere di irritare gli altri perché mi si possa anche ascoltare, perché se no appunto se non utilizziamo questi mezzi trasformativi, che tanto fatevene una ragione, entreranno a far parte del nostro linguaggio, come se i telefonini di per sé non avessero già trasformato il linguaggio, per cui fatevene tutti una ragione, che questo non significa che smetteremo di leggere il Dante Alighieri, per l'amor del cielo, fondamentale anche quello per chi lo vuole fare, ma per chi ha la necessità di portare nel mondo dei cambiamenti e portare le proprie identità, ci sono delle necessità che passano anche attraverso a queste trasformazioni di linguaggio e di concetti, e quindi sono fondamentali per la battaglia di trasformazione. Tra l'altro non sono definitivi, per cui non è anche qui che ci si debba fissare per forza, oddio come faremo, che brutto il libro con l'asterisco, poi mi vorrei capire perché l'asterisco deve essere brutto e il punto o il punto e virgola deve essere bello, anche questo concetto di pensare, di vedere il nuovo come il brutto, che è un'altra di quelle cose sul quale ci sarebbe da perdersi in un'intera puntata, deve essere sempre giudicato a livello estetico del bello o del brutto, no? E quindi tutte queste forme di chiusura non fanno altro che appunto andare a alimentare le paure che ci sono nei confronti di qualche cosa che non si capisce. La cosa fondamentale però che la gente dovrebbe fare, siccome non viviamo più nel Medioevo, ci sono anche dei mezzi che ci permettono di facilitare le conoscenze delle cose, ecco, sfruttiamo un po' del nostro tempo libero, qui si aprirebbe il problema di quanto troppo ci fanno lavorare, di quanto abbiamo bisogno del tempo libero, ma non per casseggiare e consumare, ma appunto per andare a approfondire queste conoscenze che ci permettono tra l'altro di vivere meglio, perché quando io scopro nuovi modi di vivere, anche per la mia esperienza transgenere, cioè io li faccio miei, li tiro su perché mi fanno bene per poter appunto vivere in una società che tende a chiudere, tende a isolarci, tende a ingabbiarci.
E tra l'altro vorrei ricordare che è una cosa a cui continuo a pensare, perché poi le radici anche della nostra cultura sono lì. Vorrei ricordare per esempio che in greco lubambinu sono pedia, non sono la bambina o il bambino, ma sono lubimbu, fino a che non arrivano ad una certa età in cui si viene definito il genere, che normalmente coincide con l'adolescenza. Quindi cioè, così vabbè, in questo mondo che sogno io, no? È il mondo in cui siamo persone, e poi a un certo punto, se vogliamo, scegliamo una identità di genere, o altrimenti restiamo appunto persone non binarie che non si riconoscono in quelle identità. Abbiamo pochissimi minuti, ma veramente pochi, per cui stringerei sull'ultima domanda, leggendo quest'ultimo brano di esse, che dice: se vogliamo davvero e con onestà intellettuale e politica costruire e conquistare un nuovo diritto riguardante le nostre autonomie, i diritti, la giustizia sociale, dobbiamo farlo in modo tale che si applichi a tutte le soggette dello stesso, senza gerarchizzarle, senza mettere cancellazioni in questa costruzione. E questo un po' mi rimanda, insomma, a quella domanda della laboratoria che stiamo portando avanti come Corpi e Terre Libere Soggettività, no? Se liberazione è liberazione per tutto, come è possibile che continuiamo a riconoscere determinate violenze sui corpi umani, a questo punto sui corpi tutto, sicuramente sui corpi delle donne, con un po' più di difficoltà sui corpi trans, sui corpi non binari, sui corpi intersex, e però continuiamo a non riconoscere il potere e la violenza che esercitiamo come oppressori sui corpi invece degli altri animali o dell'altro animale, perché anche lì abbiamo assegnato generi a partire da noi e tornando a noi.
Allora, anche questo è un altro punto fondamentalissimo, spero che ci ritorneremo. Io uso una pratica, intersezionalità, ok? Che non è una teoria, non è una parola, è una pratica. È una pratica difficile e complessa, ma è fondamentale, che richiede anche, diciamo, di questo sì, di riflettere su un concetto, privilegio. Questi due termini, uno che è una pratica e l'altro che è un concetto, devono andare di pari passo, e ognuno di noi, in funzione delle oppressioni che riceve, invece solo di arrabbiarsi, di tirare fuori rabbia, ok, che ci sta, ma non può essere solo quella, deve cominciare anche a riflettere, ma anche per capire meglio come combattere l'oppressione che subisce, deve necessariamente cominciare a parlare dei propri privilegi, delle oppressioni che in quanto privilegiato ha sugli altri corpi. Io ci ho messo una vita, ho 55 anni, sono arrivata a quest'estate, dopo la campeggia da Agripanca, a capire che nella mia vita non poteva più esserci spazio per non essere vegana, per mangiare gli animali, ma per mangiare anche i derivati animali, perché sono la stessa cosa, cioè non è che la mucca che viene stuprata quotidianamente per fare il latte e il formaggio sia meno dolorosa della vita di chi poi alla fine viene ammazzata e diventa carne, no? Quindi per me, che questo non significa che lo devono far tutti, ci ho messo degli anni, mi hanno aiutate tante persone, poi finalmente ci sono arrivata. Io capisco che è un processo lungo, perché bisogna togliersi tutta una serie di situazioni con le quali cresciamo, però non possiamo, se non altro, prenderla in considerazione. Il corpo di una donna cis e il corpo di una mucca subiscono le stesse oppressioni e partono dal stesso principio, che è quello patriarcale.
Eva, ti ringrazio tantissimo e chiudiamo qui questa puntata. Per la prima volta non siamo in onda soltanto su Radio Sonar, ma anche sulla piattaforma Gemini, che è una piattaforma di tantissime radio insieme. E ringrazio Eva e rimando tutte le persone che ci stanno ascoltando al podcast, in cui troveranno anche tutti i riferimenti per poter appunto ricevere poi questo opuscolo e poterlo leggere e utilizzarlo come strumento di ricerca, di dialogo e di riflessione.